Grazie. Possa questa ultima parte dell'incontro essere ancora di più beneficio a tutti quanti. Come si diceva l'altra volta, comunque il gruppo si autoregola, non penso che ci sia necessità di un moderatore, e, per cui lasciamo così un po' libero, bene? Se avete delle domande non esitate a porle, e se non sono domande comunque sono ancora degli scambi, delle cose da approfondire, sentitevi liberi, ecco. E anche da parte delle monache, logicamente, se magari anche voi avete delle domande da porci.
Io non capisco se la domanda che ho fatto ieri la posso fare oggi, però volevo appunto approfondire il rapporto tra psicanalisi e energia femminile, insomma, come si pone la psicanalisi, perché come ho detto ieri, io ho sentito una crisi di valori con la psicanalisi, che non ho sentito ovviamente con il Dharma, e quindi mi chiedevo come si pone la psicanalisi nei confronti del Dharma, se è di aiuto, se è di beneficio, in che modo.
Non vorrei suggerire, però suggerisco, penso che tu sei la persona migliore, forse Elsa, per provare, perché io non sono in grado, non so se qualcuna di noi...
Io metto solo delle bandierine che rimangono domande aperte, perché hai fatto naturalmente una domandona, no? Dove sono visioni che si incontrano, comunque che si presentano. E le bandierine di riferimento sono che la psicanalisi non tratta della via spirituale, almeno direttamente, no? È un atteggiamento, è una modalità conoscitiva, terapeutica fondamentalmente, per andare a vedere quali sono le ferite, le nevrosi della persona. Poi la psicanalisi stessa è una costellazione, perché all'interno della parola, dell'etichetta psicanalisi, ci sono vari indirizzi, no? Freudiano, junghiano, adleriano, Erickson, insomma, semplicemente dico che non è un blocco monolitico, no? E quindi questo orienta anche le modalità di lavoro, di approccio, un pochino di visione. Quello che fa la psicanalisi ha dei punti di contatto con invece il Dharma, che è una via spirituale, per cui si parte da una persona, come si dice, in modo rispettosissimo, ma un po' birichino, perché come dire, è un'autopresa in giro, sanamente nevrotica, che lo siamo un po' tutti. Quindi la via spirituale, il Dharma si mette una dimensione di ricerca spirituale, no? E non in prima battuta di curare le ferite, i traumi, le ferite affettive, relazionali, che poi lo faccia, perché poi la pratica porti a affrontare anche quello, certo, è un punto in comune, come l'altro ponte che la psicanalisi fa è che quando uno lavora su di sé e coglie e in qualche modo cura o medica, a volte non risolve, ma almeno la guarda di più, se ne occupa di più, rispetta di più quello che era proprio nodo di vita, sofferenza o rovello. Fatto questo, la psicanalisi non ha una visione chiusa in se stessa, come dire, soffocante solo dell'io, no? Diventa traspersonale, si apre a una visione molto molto più ampia, quello che Jung dice, passare dall'io al sé, no? E quindi pone, apre il profondo a queste grandi domande, no? Sull'egoismo, sull'esistenza degli altri, sulla dimensione, come dire, transpersonale. Poi uno secondo la propria cultura ci può mettere il nome Dio vuoto, e quindi è il ponte, no? Però credo che per poterci orientare bisogna, come dire, ricordarci di questa distinzione di fondo, no? Sono delle aree diverse e tutte e due si occupano del profondo della persona, questo è il dato comune, però uno ha uno sguardo, diciamo, terapeutico di risanamento dell'io, no? Corrado pensa nei suoi articoli che ti dicevo ieri, o nella tranquilla passione, dice: prima bisogna averlo un po' costruito l'io per poi abbandonarlo, perché se io lo abbandono subito, no, entro in una dimensione schizoide, cioè mi perdo. Allora cosa fa, tra virgolette, la psicanalisi nella sua costellazione? Aiuta la persona a renderla, come dire, a renderla più capace di relazioni mature, di guardare la propria sofferenza, di lasciare andare certe ossessioni, insomma, ha un aspetto, chiamiamolo così, terapeutico, e che serve ad armonizzare e a far maturare la dimensione dell'io. Dopodiché si può aprire, no, alla ricerca più direttamente spirituale e traspersonale, e quindi, come dire, lasciarlo andare. È un po', a me viene da mettere queste due bandierine, poi non so voi se concordate o meno.
Sono d'accordo, e farei anche qualche altra osservazione, poi portando sul femminile, come anche tu prima introducevi rispetto alla psicanalisi. È chiaro che c'è una dimensione in cui c'è un vissuto strettamente soggettivo personale, quindi ogni storia è singola. Ma se parliamo di movimenti, è vero, non c'è una psicoanalisi. Quello che mi viene da dire è che la psicoanalisi ha dei punti anche in comune, perché così come il buddismo si occupa di mente, anche la psicoanalisi si occupa di mente. E io vedo tante sovrapposizioni se si parla di mente, anche se talvolta i linguaggi sono diversi. Poi dipende e da come viene usata la psicoanalisi in senso lato, e anche da come viene usata la realtà, perché penso che talvolta un buon percorso su di sé possa aprire con una maggior libertà a una via del Dharma. Io questa cosa l'ho vista anche tra le persone che conosco, persone che avevano già fatto una terapia, poi come tu giustamente dicevi, la terapia non si occupa di in senso specifico di un'apertura spirituale, ma la può favorire. Bene, io ho visto che queste persone più facilmente, oppure il contrario, che qualcuno che intraprendeva una via spirituale può entrare in crisi, e che quindi io non le vedo due dimensioni contrapposte, le vedo come diverse, ma che si possono integrare, anche perché è importante che non si, visto che abbiamo anche parlato di illusioni, non ci si illuda anche rispetto al cammino spirituale. E, per quanto riguarda il femminile, io penso che la psicoanalisi sia stata portatrice di una grande crisi di valori, che ha in realtà favorito il femminile. Freud chiedeva cosa vogliono le donne, perché? Perché lui era il primo a non capire tante cose. E c'è stato anche un grande movimento all'interno di queste varie ricerche che si sono avute, dove le donne hanno portato il loro contributo, sono state anche marginate, poi insomma, adesso non è per parlare della storia della psicoanalisi, però il femminile penso che in diversi contesti sia portatore di crisi, prima parlavamo anche della paura del femminile, ma proprio per questo è anche portatore di tu ieri parlavi di coraggio, di un coraggio verso, anche tu ne parlavi, di nuove conoscenze, di nuove modalità. E se la via dell'analisi è comunque una via, nasce anche come ricerca, prima ancora che come clinica, poi diventa una clinica, non necessariamente deve essere qualcosa che mette in crisi in senso come dire, culturale e assoluto il valore spirituale. Penso che metta in crisi le persone. Questo può essere, ma penso che questo non sia negativo. Poi dipende da come viene gestita la crisi, e lì invece bisogna essere molto delicati, molto attenti, perché sono cose molto delicate. Io penso che così come c'è un discorso generico per specifico, dove c'è una persona, un ricercatore spirituale, un maestro spirituale, un terapeuta, uno scelga il proprio maestro e anche il proprio terapeuta. Si valuta un cardiologo e sento che questo cardiologo, insomma, non mi va tanto bene, ma non ha, insomma, detto un po' crudamente, no? Quindi, tornando al femminile, penso che la psicoanalisi, poi devo dire, a me non piace tanto parlare di psicoanalisi perché mi sembra riduttivo, diciamo le discipline psicologiche di stampo psicodinamico, che sono le più umaniste, possono essere d'aiuto, ma non certo di ostacolo. Con un'ultima nota, ti faccio un altro ponte ancora, perché la psicoanalisi è stata spesso guardata con una certa sufficienza da un mondo che si riteneva più scientifico, una vecchia psichiatria organicista, mentre adesso che siamo in un'epoca in cui c'è un grande sviluppo delle neuroscienze, vediamo confermati attraverso studi proprio neuroscientifici tanti assunti che erano delle ipotesi di lavoro, di realtà psichica, che le discipline psicologiche e psicoanalitiche offrivano come strumenti di conoscenza e di risoluzione. Io questo lo trovo confortante, perché è la stessa cosa che sta avvenendo tra la scienza, so che soprattutto il buddismo tibetano è molto aperto, incontra molto, e appunto la via buddista. Quindi trovo che ci siano queste intersezioni in realtà molto proficue. Penso che per noi occidentali ci sia anche un problema di linguaggi, e quindi il fatto di poter mediare anche attraverso un linguaggio psicologico a noi più vicino possa aiutare a meglio comprendere il Dharma, un poco come ieri ho fatto, non sul versante psicologico ma sul versante di una diversa tradizione spirituale radicata sul suolo italiano, quando chiedevo di spiegarci meglio sulla speranza, perché un attimo, uno pensa di dire una cosa ma l'altro ne ascolta un'altra. E quindi in questo senso penso che può essere in realtà una via che le crisi aiuta a risolverle. Ecco.
Se non mi ricordo male, hai scritto un libro su questa cosa,
sì,
su questo tema, quindi
sì. Sì, mi sono occupata perché per me invece sono state due vie che...
Come si chiama, scusi?
Il fango e il lotto. Piccolo prontuario di riflessioni psicobuddiste, l'ho sottotitolato. Perché per me è venuto assolutamente naturale, cioè vedere com'è. E poi finisco. Mi sembra che Bernardo Bertolucci, il regista che conoscete, abbia dato proprio una super sintesi di come mai e la psicoanalisi e anche il buddismo abbiano avuto e hanno successo in Occidente. Lui dice la psicoanalisi è la via di meditazione dell'Occidente, intendendo che è una dimensione nella quale si favorisce l'introspezione, cosa che anche il buddismo favorisce, quindi in questo senso non vedo differenze. Cioè, sono arrivata un pochino dopo, ma stavamo...
Scusa.
No, ma perché forse anche tu avresti...
Sì. La domanda di ieri, sai, di Katia, adesso è stata posta, ti ricordi che aveva chiesto riguardo alla psicoanalisi.
Ha detto qualcosa, penso, qualcosa di...
Taie, vuoi sederti lì sulla sedia o preferisci stare per terra? Allora per favore allungate
tutto qua,
così
qua,
e di là il cuscino. Grazie.
Ecco.
Il trono.
Il trono.
Il trono. Così. Bello nel centro. Questo è perfetto.
Ok.
incubi con insegna. Come dicevamo quella sera, la prima sera. Tutti i componenti.
Mi viene in mente che diciamo che la psicanalisi per molto tempo si è contrapposta proprio all'idea della religione, nel credere in qualcosa che dà da molto l'esperienza è stata questa cosa che è molto cambiata poi negli anni, no? E d'altra parte la psicologia, la psicanalisi all'inizio si sono dovute proprio affrancare e prendere, quindi prendere anche le distanze sia dalla filosofia che dalla religione, perché una volta era tutt'uno questo, no? Cioè la ricerca dell'uomo partiva dalla filosofia, dalla religione, ma non c'era una scienza a sé, per cui la psicologia ha dovuto prima affrancarsi sia dalla filosofia che dalla religione, prendere le distanze, come si dice, e trovare un suo metodo che si avvicinasse a quello scientifico, ma poi in realtà quello scientifico molto, sempre molto riduttivo, per cui è anche difficile. Quindi prima si è, come si dice, differenziata, staccata, per poi riavvicinarsi a quello che sta accadendo negli ultimi 20 anni proprio, no? Dove io frequento i ritiri di meditazione, trovo i psicanalisti. All'inizio mi nascosto zitti senza farsi notare, no? Adesso invece sono molto più disposti ad ammetterlo.
Così come abbiamo religiosi in terapia, diciamo. Così come abbiamo religiosi in terapia.
Tanti anni fa, la dottora, François Dauphot, una psicanalista francese, è stata espulsa dall'associazione psicanalitica in quanto credente. Ma qui parliamo però di preistoria, insomma, cose molto cambiate, anzi è un mondo adesso che si sta avvicinando, sono mondi che si stanno avvicinando, è un altro mondo in realtà, no? Con espressioni diverse.
Ma se posso aggiungere proprio uno zikr sul femminile, che in Italia non so quante sono i psicanalisti o soprattutto le psicanaliste che hanno un occhio particolare sul femminile. Intendo, quindi quando dico femminile, intendo tutto quello che è stato riportato, rivisto, storicizzato, diciamo pure dalle studiose femministe. E in Italia non ce ne sono molte, non si studiano all'università, quindi sono poche le persone, le analiste, le psicoterapeute in genere, insomma non siamo tante, quindi anche perché non c'è una cosa scritta, cioè sono state un po' messe insieme dalle varie studiose, insomma, cito solo due o tre, Nancy Ciodo, Laura Benjamin. Sono poche in Italia, poi sono pochissime, però ecco, bisogna trovare le persone giuste, poi ognuna di noi, come tu dicevi, per il medico, proprio con te è che scappi la relazione, no? due per sapere, due per guarire, c'è un gruppo che si chiama Impazzi a Milano, le scienziate, che hanno scritto di questo, ecco, no? Quindi è sempre molto difficile trovare la persona giusta per sé, però ecco, è una ricerca anche quella.
Posso dire su questo, è vero che emerge poco questa cosa di ci siamo poche, ma io penso neanche così poche, perché poi nella concretezza, se andiamo a guardare i numeri, c'è stato proprio un percorso storico dove le terapeute sono diventate molto più numerose dei terapeuti. E no, questo insomma
sono partite tutte da sé,
certo,
le femministe che sono
certo, quindi credo che questo
allora io vi chiedo scusa, ma portiamo la radice qua. A parte qua proprio adesso in quest'estate, ma nell'argomento dell'incontro, non so se perché è stato sufficiente la risposta, sì, e magari adesso.
Non so se potevo farla oggi la domanda.
Sì, sì, ma di fatto hai fatto benissimo, era il momento giusto. Adesso appunto, se no continuiamo a discutere e non abbiamo tanto tempo, sarebbe meglio che parlassimo dell'incontro e di quello che avete ascoltato, le sessioni che c'eravate, e anche noi vedere un po' quali punti. Per esempio, questo qua è una cosa interessante, no? Raccogliere informazioni, si potrebbe pensare all'interno del Dojo Sanlin, non so se Lucio ce lo può fare, di aprire una pagina dove possiamo mettere delle informazioni, che voi, basta che ci mandate dei link, per esempio, riguardo a dei siti o a delle persone che conoscete che lavorano su psicanalisi spiritualità,
no? Anche lì due consigli.
E uno può divulgare, sì, che uno poi sa dove trovare le informazioni, no? Però adesso appunto magari restiamo qua sul tema dell'incontro. Se ci sono domande riguardo a queste cose che avete sentito, io per esempio la mia domanda per tutti quanti religiose laiche e che facciamo adesso? Che la sensazione appunto, no, è che questa è la sensazione personale. Ieri appunto, prima di svenire nel letto, ci pensavo, sembra che in qualche modo insieme abbiamo reso visibile qualcosa che c'è, no? Pensavo anche al vostro monastero. Il monastero c'è, non sono le pareti, ma il monastero femminile esiste, mancano le pareti, no? E anche qua tutto questo c'è già, il femminile, sangha e tutte queste cose ci sono, no? E questa occasione l'ha reso visibile. Adesso da questa visibilità cosa se ne fa, no? Che direzione diamo? Per esempio, si diceva ieri, possiamo incontrarci un'altra volta, possiamo pensare di adottare la data di settembre, il plenilunio di settembre, che è la data dell'ordinazione di Mahavajrapati, no? All'estero fanno così, sia in Australia, in America, in India, loro si trovano in quella luna piena lì. Allora, se adesso quest'anno abbiamo fatto questo ora, farne un altro a settembre può sembrare troppo vicino, si potrebbe fare di un giorno solo, una cosa breve, giusto per... Oppure si può pensare di fare l'anno prossimo e avere del tempo, insomma, no? Capire un po' che cosa vogliamo fare da adesso in poi. No? Mm. E magari ognuno nella propria realtà divulgare.
Possiamo collegarci anche se siamo a distanza, no?
Magari anche creare un piccolo gruppo di coordinamento che non ha le cose o sulle spalle di una sola persona, come è successo adesso.
Non le mie,
no, sto pensando ad oggi, ma e neanche per correre il rischio che poi
che si sfilasci tutto, perché ci va niente anche a perdere, no?
Sì. Settembre forse, se viene il Dalai Lama, si fece da vedere un po'. Un altro anno c'è un ritiro di un anno del Tantra, sicché allora il mio... E no, sto pensando, bene. Forse parlo per me, sarebbe meglio a settembre o il primo giugno, che non so, il giorno, magari un giorno e mezzo, perché un giorno si arriva tutte.
Sì, intanto per esempio
un giorno mi sembra poco, di la verità, perché uno arriva da lontano, è tutta una corsa, non so, un sabato o una domenica, non lo so. Bisogna vedere quando è. Quando sarebbe meglio?
Intanto, se sua santità arriva qua, saprete la data anche non troppo all'ultimo momento, no? Perché
sì.
Lui di sicuro ha le date molto in anticipo.
E noi dobbiamo anche organizzare.
No?
Arriva!
Capirai. Per cui sulla base della data, quando sapete la data della sua visita qua, uno già capisce un po' se può essere forse meglio dopo che prima, no? Perché prima uno è concentrato.
Sentire la risposta magari.
Comunque anche le formule, diciamo, di presenza a distanza, tipo la celebrazione in quell'occasione, di una meditazione alla stessa ora. Con magari un treno o comunque quello che organizziamo in punto di incontro, no? Anche perché noi diciamo modo, cerchiamo
essere nuove. Come rischio diciamo di produrre sempre cioè, di avere lucidamente sempre di capire le forme, i linguaggi, questo linguaggio è molto importante, lavorarci non per tagliarsi un gergo, quindi di essere una setta linguistica, no? Ma proprio un metalinguaggio, una riflessione su come farla, cosa si dice, cosa si pensa, no? Questo, infatti avevo un dubbio, ho pensato questa, cioè mi interessa capire, senza criticare, perché diciamo di sì questo è tutto. Però vorrei davvero capire, più volte è stato distinto il discorso sul femminile dal femminile, no? Che è un territorio per me molto interessante. E quindi volevo capire il punto di vista, cioè perché distinguere questi aspetti, che sono due aspetti.
Se si può parlare da un punto di vista molto così terra terra, perché io sono molto terra terra, è proprio il distinguo tra quando si parla solo delle donne, allora si potrebbe parlare sì, sì, il femminile invece è qualcosa che accoglie, va molto al di là, non trascende, e per cui è il femminile che è presente in tutti gli esseri, che non dipende solo dall'appartenenza di genere di nessun tipo. E anche qua chiedo aiuto alla sorella maggiore con la quale ho imparato, che potrebbe molto meglio di me spiegarti. Tanto oggi non è via prima, ti devi...
Penso anche qui il discorso è articolato, metto come dicevo prima solo alcune bandierine nella consapevolezza che bisognerebbe metterne tante, no? Comunque se noi pensiamo appunto con l'approccio del Dharma, no? L'espressione dell'energia illuminata, no? L'espressione femminile dell'energia illuminata. Allora, noi siamo esseri, no? Ancora nel samsara, ancora duali, e abbiamo bisogno di etichette, di categorie mentali, di immagini, di modelli per poter in qualche modo avvicinarci, riconoscerci, capire, no? Di che cosa si tratta, di un qualche cosa che ha bisogno di essere tradotto in modo umano. Allora, quando si dice l'espressione dell'energia illuminata, il femminile, allora si intende tutti quegli aspetti e quelle qualità che in qualche modo abbiamo tirato fuori nel dibattito, no? Quindi l'aspetto materno, l'aspetto ricettivo, che però non vuol dire, come diceva l'amica, l'oblatività così... come dire, senza riflessione, no? L'aspetto di protezione, la cura della vita, la vita stessa, no? Allora, questo principio qui appartiene a tutti gli esseri. Poi, se vogliamo andare a vedere nella profondità della nostra mente, lo troviamo anche dentro di noi, una polarità maschile, psichica, energetica, e una polarità femminile, che, come si diceva, dovrebbero non essere separati, ma avere un perenne dialogo di amore nel rispetto e nella consapevolezza del valore di ognuno di queste espressioni. Quindi quando noi parliamo di femminile illuminato, parliamo di una dimensione umana per poter in qualche modo racchiuderlo, per poter dire ci rendiamo conto di quello che stiamo parlando di quegli aspetti lì. Ecco, dove all'interno di questi aspetti, questo invece passo alla mia considerazione più strettamente personale, ci sta anche allora la nostra incarnazione, ci sta anche il nostro essere donne qui, con questa cultura qui, in questo momento storico, con la nostra sedimentazione culturale e psichica del profondo. E allora possiamo anche affrontare le tematiche, chiamiamole spirituali e sociali, no? Non so, di riconoscerci il diritto di produrre pensiero, di parola, di essere voce, di essere presenza, il capire meglio il nostro valore, il capire anche quegli aspetti di discriminazione quasi anche a volte non voluti per abitudine, non per arrivare poi a quelli più diciamo concreti, grossolani, ecco. Ed è molto bello, come si diceva ieri, anche per ritornare qui al patrimonio nostro del buddismo, no? Che il buddismo ha questa, io mi commuovo sempre, questa straordinaria ricchezza nel rappresentare il femminile, no? Che quindi va da Dolce Pamo, che è questo aspetto femminile irato scatenato, no? A Tara e alle sue 21 manifestazioni, e che sono modi, come dire, tradotti per noi dall'energia illuminata per dire guarda che nella dimensione del femminile, guarda quanti aspetti, quante manifestazioni, quante cose sono rinchiuse anche nell'essere umano, no? Io ho un'amica protestante che mi dice certo che noi donne protestanti veramente patiamo per il nostro femminile, perché non solo, come dire, non abbiamo, per la questione teologica della Madonna, no? Nessuna rappresentazione del femminile tradotte per noi, per la nostra dimensione umana, e questa è una povertà, ci rende povere e ci rende anche sofferenti, perché sto femminile, che è vero che appartiene a tutti gli esseri, ma dov'è umanamente, come dire, rappresentato in modo che il nostro cuore, la nostra mente possa in qualche modo rivolgersi? Non esiste, no? E quindi nella dimensione cattolica c'è questa figura di Maria, ricchissima, adesso al di là di certe interpretazioni teologiche. Nel buddismo abbiamo queste straordinarie, anche nelle altre scuole, no? Queste straordinarie rappresentazioni del femminile illuminato, diciamo quello non duale, io lo traduco un po' schematicamente, che ci possono aiutare tantissimo nel nostro cammino spirituale, noi e naturalmente i nostri fratelli, no? Quindi certo, perché in effetti, visto anche la nostra cultura, uno di fronte alle Dakini o ad Dolce Pamo, beh, un po' si chiede, no? Chi ci sta quella signora lì che nuda danza sul cadavere dell'ego con, no, il trigo o gli altri attributi. E quindi forse anche crescere la consapevolezza che questo femminile, che ripeto, personalmente non disdegna tutte le problematiche di genere, perché io vivo qui nel 2013, sono donna qui, in questa cultura qui, ma la prende, l'approccia, no? In una dimensione appunto non duale, di ricerca comune tra i fratelli e le sorelle, e dove sa che la dimensione femminile di appartenenza di genere è solo un aspetto, ma non è quello su cui cristallizzarsi in modo conflittuale. Io non so se...
Grazie mille. Grazie. E penso che questa sia una direzione fondamentale da non perdere, no? Adesso, da adesso in avanti, ogni volta che ci si trova, e ognuno anche per conto suo, andare in quella direzione lì, sia noi stessi di approfondire la poca o tanta conoscenza che uno può avere a riguardo, e sia per divulgare, perché appunto, come si diceva ieri, no? I versi delle anziane, anche tra noi buddisti, ieri quando li abbiamo letto, forse nessuno ne conosceva. Tra le monache, no? Per cui bisogna fare un lavoro così di generosità, no? Di portare senza nessun giudizio, appunto, senza nessuna pressione, però fare dare voce, no? Come dici tu, dare voce, dare parola per aiutare, perché penso sia fondamentale. Insieme, no, a quello che dicevate anche ieri, delle storie, di rendere anche visibile le testimonianze umane, perché secondo me questa è una cosa che mi è arrivata da qualcuno, alcune mail di persone laiche che non sono venute, non potevano venire, e alcune di voi vi ho raccontato, che ringraziavano molto dicendo appunto quanto bisogno c'è di comunicazione tra i laici e il sangha monastico, al di là delle situazioni in cui ci si trova per incontrare i maestri o nei ritiri, durante i quali nessuno ha tempo ovviamente per dedicare così ad altre cose, e quanto c'è bisogno di restare appunto in questa dimensione così semplice, nostra, umana, quotidiana, no? Dei nostri limiti, di così come siamo fatti, per cui di conoscere le storie personali o, che sono comunque d'aiuto, no? Per cui penso che ci sono un po' questi due binari da mantenere insieme.
Io volevo dire,
prego Carla.
No, volevo dire una cosa rispetto proprio alle storie, no? Rispetto alle storie di vita, mi viene in mente questa cosa, e cioè che nel buddismo tibetano c'è proprio questa, diciamo, sezione, no? Della letteratura che sono in Namdar, cioè le biografie, o meglio le agiografie, no? Come ad esempio il Nantabinidareva, il Magicladreven, eccetera. E queste storie si chiamano Nantar, no? Che vuol dire completa liberazione, perché già solo ascoltare la storia di qualcuno che si è avvicinato al Dharma ci fa incontrare alcuni aspetti di noi che forse avevamo nascosto, dimenticato, che non abbiamo ancora incontrato, no? Quindi ecco, anche solo ascoltare, solo tra virgolette, ecco, ascoltare la storia di vita di chi si è avvicinato al Dharma, di un monaco, di una monaca, di una laica, di un laico, può essere di profonda ispirazione proprio anche per altri, ecco. E quindi ricollegando a questa cosa del Nanta, della completa liberazione, che è interessante.
Bello.
Ascolto.
Come si scrive? Nam, come
Namtar.
Namtar con la R?
Sì. R-N-A-M-T-H-A-R.
Ah, R-A-M?
No, e la, l'ortografia è la
sì, sì.
Comunque Namtar.
Namtar.
Se poi vuoi la dicitura corretta.
Grazie.
Volevo un attimo, non so, qualcun altro vorrà parlare sicuramente. Volevo dire se è importante per il prossimo incontro avere un tema che vogliamo tutti, cioè, visto che si è detto si fa una collaborazione, si pensa a un tema oppure così si fa? Cioè,
secondo me è importante avere
già
un
ora,
tema,
no?
Così
sì,
come adesso c'è un titolo, no?
Ognuno poi porta cosa pensa, cosa.
A me piacerebbe molto che potessimo proprio avere un tempo di preparazione, ognuna come riesce, come, però scegliere anche una figura, no? È stata scelta per questo incontro, io non ho avuto molta possibilità di approfondire la figura di riferimento di questa volta. Però credo che sarebbe un po' difficile per tenerci collegate anche appunto a distanza, nel senso che ciascuna di noi nel suo quotidiano potrebbe approfondire con letture o con ricerca o con riflessioni alcuni degli aspetti di questo femminile illuminato, e questo ci prepara per il successivo, quindi io non ho conoscenza di tutte le varie tipologie, credo Tara già di per sé varie di tutti gli incontri, per cui forse un po' tanto approcciare all'inizio, ma qualcosa che voi potete condividere, un punto di contatto tra le vostre varie tradizioni, vari linaggi, comunque rappresenta una manifestazione. Ci sono le conclusioni di una scelta di preferito. Però no, questo potrebbe essere anche un altro filo.
Vorrei fare anche una cosa rovesciata rispetto a quello che dici, cioè che c'è un tema, visto che veniamo da tradizioni diverse, da esperienze diverse, comprese le esperienze laiche, su quel tema portare delle figure che possono, quindi tenendo il discorso della testimonianza delle vite, delle, di queste manifestazioni, non lo so se questo poteva essere,
che ognuno coscia il suo riferimento, esatto, di divinità, sì, di tradizione.
Su quel tema la sintonia nostra, la voce, sì, e così via, e poi ecco,
potrebbe essere meglio. Io ieri ho notato quando abbiamo scelto le parole, ho notato che non abbiamo nominato la saggezza, che se non ricordo male, se non ho capito, ha una rappresentazione femminile, il mio figlio è ragionata da me. E devo dire che ci penso.
A me pare molto saggio questo, ma non avrei visto questa parola, perché è un'appropriazione, diciamo, di default, si direbbe, cioè la presenza femminile è il femminile, anche se la presentazione, diciamo, più canonica è diversa, è il femminile, quindi perché includerla in un lessico che magari serve per dirci le cose, ma senza nessuna di saggezza. Forse sarebbe interessante diciamo, l'introduzione del metodo, che è già un territorio per noi più importantissimo, secondo me, che sagge possiamo comprare in cimento, ma non ci sono metodi. E forse ed è questo il discorso che poi faceva giustissimo, no? questa non dualità, no? che è il femminile, che forse è proprio il contributo del femminile, cioè la vanità, la fine di un dualismo. Quindi il femminile, come giustamente detto, non fa discorsi di genere, perché non ci sono di distinguere tra genere. Però appunto l'apporto del metodo, come sempre di Massimica, del principio Massimica, che è importantissimo, quanto più forse il concetto di anni. Del femminile è il metodo, avere il metodo per le donne, questo progetto di ricerca e di pratica forse ancora più impegnativo che per le persone. Si basa diciamo, come strumento tantrico e associato al maschile, non a caso nella campagna al femminile per applicare la saggezza, perché comunque
infatti secondo me è molto delicato, no? Bisogna veramente essere saggi per trovare un tema e un titolo che possa continuare a valorizzare, che era anche l'altra parola fondamentale che veniva fuori, il femminile più vasto, senza provocare il minimo la reazione, la resistenza sia nelle donne che nei maschi. E allora appunto questi discorsi sono sempre, visto che le parole sono duali e provocano, appunto come dici, no? Uno dice una cosa sapendo e l'altro però ascolta e pensa un'altra cosa, no? E allora veramente bisogna fare attenzione a scegliere qualche cosa
Per esempio questa volta ci ho tanto riflettuto, intanto perché da tanto tempo questo senso appunto di parlare di tutti questi nomi, di queste donne che nessuno manco le ha mai sentite, da millenni sono nel silenzio, no? Anche solo nominarle, e sono antenate, insomma, no? Sono parenti di tutto il sangha, non solo femminile ma anche quello maschile. O la madre stessa del Buddha, no? Figurati, no? È difficile. Da adesso in poi diventa più difficile, perché appunto o caschiamo in qualche cosa che in un attimo, ah, ecco, no? Vedi le donne che si mettono, cioè bisogna veramente essere molto sagge a trovare qualche cosa che accolga e porti e non provochi reazioni, resistenze. Prego.
Io percepisco qui un importantissimo lavoro di chiarificazione, no? Per cui a me il tema interessa tantissimo, però mi rendevo conto delle leggi, e sento che simbolicamente all'esterno c'è grande confusione, per cui il femminile, che la nostra sorella ha espresso con questa energia illuminata, viene intrapresa e viene interpretata nel dualismo della parola come parliamo di donne, quindi la reazione di molti uomini, voi andate a fare l'incontro tra voi donne perché volete parlare di donne o del, per cui anche aiutare i nostri fratelli ma anche le nostre sorelle a comprendere il femminile come energia, perché c'è tutto un discorso del femminino ferito di donne, vabbè, però di questa energia che più persone se si rendono conto di questa energia che hanno dentro, sicuramente fa bene a tutti, perché entrare in contatto con il tuo femminile inizia a essere anche più attento sul pianeta che vivi, sulle persone che incontri, hai un'attenzione e che molti hanno bisogno di entrare in contatto e che sono smariti, siamo un po' smariti, per cui lì sono le nevrosi, sono tante problematiche, ma proprio sento questa capacità di entrare. Ho l'energia ma non ho l'interruttore, ecco, indicatemi dove è il mio interruttore e forse noi possiamo dare un contributo a dire qui tuc e scopri che hai questa natura di Buddha meravigliosa, femminile, l'energia illuminata. E quando noi parliamo di pace, che è una parola però che è usata, inflazionata, perché adesso tutti non vogliono la pace, però diciamo trova la tua pace interiore, però molti mi dicono ma come faccio? Perché la parola è bellissima, ma è come riuscire a accedere a quell'interruttore? E forse divulgare, se non so giusto, questo aspetto, chiarire cosa intendiamo del femminile in questa energia illuminata. Sarebbe importante.
Quello è fondamentale, ma quello penso che sia chiaro l'obiettivo. E la storia adesso è come, no? Come tradurre, come accendere l'interruttore.
Come accendere l'interruttore con l'esperienza di non unirci.
Che come argomento, no? Visto che si trattava per il prossimo incontro di avere un argomento fondamentale, potrebbe essere una qualità. E come nelle storie delle persone abbia maggiormente espresso questa qualità, no? Anche per essere un positivo, no? Per cui qualcosa di bello, che ogni divinità, ogni persona, ogni biografia possa aver messo particolarmente il punto, no? Un punto centrale di questa qualità sulla quale si è evoluta una vita, un'esperienza, una vocazione. E aiutare, no? A avvicinare a questa qualità facendolo un po' più di tutti.
Sì, mi piace molto.
Non è restrittivo, è ognuno ci può portare del suo, no?
Parliamo di divinità o di maestra? O tutte e due? La domanda è: parliamo di divinità o di maestre?
Secondo me bisogna,
o tutte e due?
Personalmente, secondo me, bisogna prenderla molto alla larga.
Se per te è più importante della divinità, se per te è più importante il tuo quotidiano. Io per esempio ho più familiarità, perché è da poco che approccio queste cose, che un quotidiano. E così uno si sente libero anche di portare una piccola esperienza che magari, comunque, anche se piccola, può servire anche agli altri, no? Sempre partire
perché serve essere
No, no,
scusa.
Ecco, potrebbe essere un'idea, come la saggezza nel quotidiano.
Che dico? Incominciamo presto
le donne illuminate, forse, perché la divinità non tutti sono, non so, il buddismo, cioè, chi conosce, chi non conosce.
Beh, però potrebbe
le donne illuminate e la saggezza nel quotidiano. Non lo so se sì, mi è venuto così ora, io non sono mica aperta.
Cominciamo a tirare giù.
Scriviamo. Le donne illuminate, che qui abbiamo la rappresentanza fisica che ci dà il suo contributo col libro, no? E sicché, volendo, ci abbiamo anche un resoconto scritto bene, credo, io non ho ancora...
Perché la storia, noi che qua in Europa siamo tutti molto mentali, per cui bisogna trovare una storia che così parta dal razionale e poi aiuti a arrivare la gente alla pancia, come si diceva ieri al cuore, no? In America è più facile, loro sono più abituati a fare questo lavoro.
E loro
piani, è appena uscito, forse vi ho detto ieri o con qualcuno parlava questo libro, proprio in questi giorni, da Kini Powell, ecco, fai una roba qua di questo genere non esiste, no? Provochi l'effetto contrario. Invece lì esce un libro con la storia delle donne, Jackson Palmo e tante altre grandissime, Pema Chodron e tante altre, che è la loro storia di vita e si chiama The King Power. Però se uno fa una roba qua così, orrore, non si può. Bisogna cercare proprio con saggezza.
Non pensate che i temi per sé, da una parte l'illuminazione, quindi donne illuminate, dall'altra la saggezza, siano già due macro temi. Mi sembrava che forse potremmo approcciare uno e poi, cioè, il discorso di trattare l'illuminazione è molto correlato alle vostre tradizioni e magari potrebbe escludere donne che sono interessate a un discorso di saggezza, quindi di femminile e di tradizioni di saggezza femminile in senso più ampio, altre tradizioni spirituali. Cioè, mi piacerebbe che in questo voi teneste questo campo che è molto, molto illuminante nel correlato al buddismo, ma che potessimo aprire soprattutto su un tema come la saggezza ad altri percorsi spirituali femminili, mi viene da pensare.
Scusa, però questo dovrebbe rimanere nell'ambito, perché di questo è un incontro di monache buddiste. Allora, se sbaglio, no?
No, non ci sbaglio.
Però è così, no? Dovrebbe
no, però vi direi una cosa del prima, no? Della, come si dice, il retroscena, il backstage. Quando è cominciata questa cosa, che si parlava con Giovannissimo durante l'incontro di Sua Santità Dalai Lama, e la prima domanda è stata questa qua: donne buddiste, c'erano le benedettine, c'era Maria Angela Iato, c'erano le nostre amiche cristiane benedettine che erano là, no? E con le quali lavoriamo anche insieme, per cui si pensava apriamo subito, perché a me verrebbe da aprire subito tutto, no? Però è difficile, perché è già difficile così una dimensione. Allora, bisogna anche lì avere pazienza, quello che dicevamo a mio Eng il primo giorno che voi non c'eravate, che anche c'era questa richiesta molto forte di fare subito qualche cosa di concreto, se no stiamo a pettinare le bambole, diceva lei, per cui facciamo qualcosa, no? Progetti, corsi di formazione, ritiri, aiuto alle monache all'estero, qua, eccetera. Va benissimo, però se noi ci buttiamo subito, facciamo un passo più grande e dopo un attimo non ce la facciamo. Per cui con l'intenzione di aprire a tutti, però facciamo in modo che le cose siano graduali e poi secondo me se uno trova un titolo giusto, nel sottotitolo si spiega e già si dà un'idea e poi cioè non è casuale, sono stati mesi a pensare come, cioè, capito? Un titolo, un'immagine, un sottotitolo, una spiegazione, che non so se la gente l'ha letta, però
così, per levare la paura, no? Che uno incomincia a leggere e dice, vabbè, allora anche se non sono buddista, anche se sono monaco, anche se posso venire, mi interessa. Anche l'invito è stato rivolto ovviamente prima di tutto alle religiose, immediatamente dopo a tutti i centri UBI e non solo UBI, a tantissime singole persone che non sono magari neanche praticanti buddisti. Sono stati invitati perché la gente magari è interessata, no? Allora è il modo secondo me, che poi alla fine comunque chiunque sente che qualcosa magari non sa neanche bene, però ti vibra un attimo che dice mi piacerebbe, no? Magari vengo. Per cui se troviamo secondo me un bel titolo e un sottotitolo, poi da lì si sviluppa e si può comunque accogliere chiunque. Per cui questa cosa qua, delle qualità per esempio, di tenere presenti, che sono qualità umane, che anche quello che dicevo forse era nel primo giorno, no? Che mi colpisce tantissimo questa cosa che Sua Santità Dalai Lama dice sempre di più, ha scritto un libro recentemente a Milano, ha insistito tantissimo sui valori, no? Restiamo sui valori, le scelte religiose sono, come dire, è una cosa intima tua, ognuno poi se è monaco buddista o è monaco cristiano o non è monaco, insomma è un problema tuo, no? E va bene che tu su quel sentiero lì custodiscilo con grande rispetto e onestà e fedeltà eccetera eccetera, ma quella cosa lì, dice lui, non interessa più, basta. Bisogna lavorare appunto sui valori, no? Mettiamoci insieme a lavorare sui valori che non sono un monopolio di nessuno, sono i valori umani di cui tutti adesso hanno bisogno. È lì che magari anche come praticanti buddisti possiamo offrire qualche cosa se qualcuno vuole venire ad ascoltare, no? Allora se uno parla di saggezza o di, non so, altre qualità, l'ascolto, che è un'altra grandissima qualità, penso che ne abbiamo bisogno, no? Ancora ieri parlavamo di questa, il Signore che parlava e non l'abbiamo ascoltato, non l'abbiamo lasciato, io poi avrei dovuto anche aiutare, insomma, non ha detto tutto quello che doveva dire, no? Per cui per dire, ci caschiamo tutti, no? E anche lì l'ascolto non è solo buddista o... ed è una cosa che le persone hanno tanto bisogno. Allora anche lì trovare il modo in cui ci sono, vi spiego, non è che uno non è né carne né pesce, no, noi siamo una cosa, no? In questo momento è così, siamo donne, siamo in Occidente, pratichiamo, cerchiamo di praticare la via del Buddha, cioè non è che fa finta che qualsiasi cosa, però che quella cosa lì possa essere messa in, e quelle sono immezziabili in qualche modo, no? Uno cerca con le benedizioni di trovare il modo che alla fine non impedisce. Per cui diamoci da fare a trovare un bel titolo. Per esempio questo già mi sembra molto bello, secondo me si potrebbe già lavorarci tanto.
Sulla saggezza.
Le donne illuminate e la saggezza del quotidiano, perché tu anche lì, no, come adesso, no, un passo là che ti ancori nella storia, nella tradizione, qualcosa che è riconosciuto da tutti, che nessuno ti può dire, ah no, no? E poi però le riporti qua, per cui le storie, le persone, le maestre, le sorelle.
Sì, anche ad esempio, appunto, per la saggezza ovviamente è una qualità bellissima, ma veniva in mente anche la fiducia, che poi è sempre il primo gradino, sì, per la fede, però la fiducia diciamo, sì, non è così macchiata da tante anche visioni particolari come la fede, quindi la fiducia è proprio questo, diciamo, questa qualità che impariamo da qualcuno, no? E quindi anche la fiducia, oppure anche donne in ricerca spirituale, no? Perché la fiducia, così, brainstorming.
Sì, c'è solo una cosa che mi piace tanto nel quotidiano, no? Perché così ognuno magari può anche portare a casa qualcosa che gli serve tutti i giorni.
Sì, no? Sì, sì.
Per cui portare a casa, noi siamo molto pratiche e molte partiamo con un consiglio, una luce, un'immagine che ci serve tutti i giorni, no? Per cui qualsiasi qualità possiamo scegliere, io la porterei proprio nel quotidiano di tutti. Aggiungerei sempre il quotidiano, perché non è, perché siamo qui ora,
una cosa che possiamo fare anche molto democraticamente, e che tiriamo giù appunto, no, un po' di parole, questo lessico bello che sta venendo fuori. Impostiamo solo un po' un gruppo di parole, poi andiamo a casa, ci pensiamo, perché anche mi sembra poco fattibile che oggi salti fuori. Teniamoci in contatto via email, posso rimanere, mandate a me, io poi metto tutto, rimando a tutti quanti, facciamo crocetta, votazione, cerchiamo insomma ognuno di sviluppare meglio, poi vediamo come... non so, perché sennò ci vorrebbe anche tanto tempo, ma sarebbe già bello se adesso ci chiariamo un po', no? Su quale direzioni, su quale parole.
A me viene in mente anche il coraggio di onorare questo disegno di vita.
È quello che diceva Elsa del valorizzare, no? Che secondo me è anche una cosa fondamentale, e continuo a pensare a voi qua, a Fumai, alla vostra situazione qua, che va valorizzata la vostra presenza qua. Per cui
la potenza, perché ho visto che
io
sono soggetto del potere, il potere femminile. Noi non abbiamo mai il potere, cioè il potere viene detto che è quello, non so, quello politico, comunque quello maschile.
Difatti non è una parola secondo me.
No, sono comprando un ripreso, cara, e il potere femminile. Allora io poi sono molto disciuna di queste cose, anzi perché non le so, non ne sono una, no, quindi mi chiedevo se un'altra parola, a me interessa molto questa, se è una persona potenza,
la potenza del femminile, il potere,
non so, però mi fa venire in mente tu anche il coraggio, no?
La forza interiore, la forza del femminile.
Però già queste parole non sembra che ne abbiamo già,
già
la illuminazione
sì, la fiducia,
il potere femminile, la forza femminile si esprime nella sua morbidezza, ma anche nella sua capacità anche di poi cioè, di diventare assertiva anche di quindi insomma anche questa è una qualità del femminile che è trasversale all'umanità, no? Seme di uno,
viene fluire, come parola molto gentile, però fluire fino a strada, ma che segue come il fiume un percorso determinato,
bravo. Anche il riferimento agli elementi, che, no? Agli elementi della creazione, l'acqua, il fuoco, che fluire anche il fuoco, la terra. L'aria, cioè, insomma,
ne avremo per degli anni.
Ci lasciano la vita.
Già, già, questo.
Già, come
è
tanto
strano. Cioè,
ma
cominciamo da questo.
Sì, questo qua mi sembra che hai suggerito tu. Mi
no,
sembra
suggerito,
molto...
cioè, è venuto fuori.
Sì, le donne illuminate e la saggezza nel quotidiano.
Le donne illuminate ci abbiamo la scrittrice e
ci abbiamo il riferimento belle pronto perché
bello pronto, è bello girato, cotto e mangiato, come si dice. Però mi mettere anche quello che diceva lei come
se non è uno inclusivo, fai storie di saggezza, ognuno lo presenta sotto il proprio aspetto.
Storie di saggezza,
da livello quotidiano a livello illuminato.
Bravo. Anche questo, storie. Sì. Che potrebbe essere un sottotitolo che spiega storie di saggezza.
Sì. Sottotitolo. Storie di saggezza diceva
oppure il titolo
allora per esempio
allora se belle fa così
per esempio
le donne illuminate
scusate
aspettate una alla volta
come a scuola le donne illuminate storie di saggezza nel quotidiano invece che la saggezza
sì,
nel quotidiano.
Non sono riuscita a capire.
Le donne, per esempio,
ancora
le donne illuminate, virgola, sottotitolo, storie di saggezza nel quotidiano.
Bello.
Ecco,
bello.
Questo è bello. Sì, sì. Così può includere il passato, il presente, le storie,
chi viene, viene.
I valori,
che non viene,
ragazzi, posso qui a venire tutti, anche perché qui è piccolo, va bene.
Siamo mica male.
Bello.
Ora si scrive anche la... La forza della natura sotto sottotitolo.
Attenzione,
punto.
Sei film di
non toccate il femminile.
Diventa il film.
Mi sembra
tutto una lettera, la lettera di Malafemmina che detta la lettera
punto. 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 Bello, bello. Beh, un titolo non è certo tanto, siamo già a buon punto. Poi bisognerebbe la data che vediamo, che aspettiamo indicativamente settembre, e poi tutte le idee che potete produrre, insomma, tenete buone.
Sì. Scusa, la data del plenilunio, quando era il settembre?
È settembre, però la data esatta non lo so perché mi è sfuggito. Io ho pensato a casa di andare a cercare su internet, e tu hai un calendario lunare?
No, guarda, se non ti
piace, abbiamo mai.
Io mentre guardate, anche la durata.
Ecco, sì.
Perché bisogna mediare tra il fatto che 3-4 giorni sono sì. troppi, secondo me una giornata
è poco,
troppo poco, forse se si arrivasse la sera
del venerdì, sabato,
e la domenica a mezzogiorno, si finisce, c'è tempo per tornare a casa.
Sì.
Sì. Indicativamente una giornata e mezza
dite?
Piena.
Sì. Che dite?
Sì. Perché se no rimane, cioè se deve partire prestissimo, per esempio,
e appunto,
poi si ripartono più tardi.
Sono le 10:20, io tengo d'occhio, state tranquilla. No, non basteranno tanti incontri, qua è un cammino lungo. È come questo qui, cioè non figurati, questo è solo così, ci siamo gentilmente e adesso camminiamo così, piano piano. Ieri non so, qualcuno non so, è arrivato che diceva facciamo un seminario, facciamo una settimana, magari lo faremo tra un po' di tempo, no? Teniamo, e appunto è talmente vasto, si potrebbe fare talmente tante belle cose, però appunto tenere sempre presente che non bisogna spaventare e che non bisogna sovraccaricare nessuno.
Sì, rispettare anche i tempi.
Rispettare i tempi, sì, è un germoglio, si è parlato anche alla telefonata con l'istituto. È un germoglio, no? Che bisogna, è un feto, no? Lì così piccolino nella pancia, e bisogna aspettare, avere molta pazienza.
Scusa, no, è la luna piena o la luna nuova?
La luna piena.
Luna piena settembre 19, giovedì.
18-19.
19 settembre. Giovedì.
Allora aspettiamo, intanto aspettiamo per sapere la conferma della visita di Sua Santità, perché assolutamente non deve creare un problema o un sovraccarico di lavoro. Se lui venisse prima ci fa un favore, incominciamo a mandarli, perché lui è molto ricettivo su questa storia, lasciamo stare che un giorno ve la racconto, è così che lui percepisce, no? Che magari noi siamo qua e...
sì, ma siamo abbastanza ragionevolmente certe di essere pronte per settembre.
Vuoi no?
Perché?
Ma io chiedo, perché no? Perché adesso siamo qui, siamo tutte entusiaste. Poi giriamo la schiena, siamo a casa.
Sì. L'altro anno. Facciamo passare un anno. Per me?
Tu dici.
Un anno non lo perdiamo, la
mente è dispersivo, un anno forse
troppo,
perché perdiamo lo slancio,
non è più calda, ora è calda. Guarda, per darvi un'idea, no? Questa idea precisa, concreta, noi 30 anni che stiamo aspettando e cercando di andare, però quando è cascato così ta 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 nella realtà, era giugno, il primo istante, dopodiché è passato un mese e mezzo, alla fine di agosto la conferma dell'istituto è arrivata,
A quel punto, che era l'inizio di settembre, ho incominciato a dire da dove partire, nome delle monache, allora cerca gli indirizzi, e comincia a pensare come si, da dove verrebbe l'idea, il titolo, come fare. Oh, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, 7 mesi, no? Però era la prima volta, per dire, adesso la linea la lista degli elenchi degli email c'è già, l'idea del titolo c'è già, non sarei da sola, magari qualcuno aiuterà, ci dividiamo i compiti, magari non ci vanno 7 mesi per organizzare una continuazione, siamo appunto aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 5 mesi ce la facciamo.
Soprattutto se ciascuno fa anche un piccolo lavoro, vediamo un giorno e mezzo, abbiamo tanto di cui parlare, perché magari c'è di intimidirsi, perché effettivamente è corposo, però appunto non siamo sole.
Si può fare una scaletta, io volentieri, siccome appunto col Global Peace c'è questa esperienza così, no, di fare cose, io posso proporvi una scaletta di scadenze, di priorità, di cose da fare e piccole commissioni, tipo appunto qua nell'istituto rimane una piccola commissione, Tashi questa volta è stata meravigliosa, ha aiutato tantissimo il ponte di comunicazione che può, magari lei non sta da sola, questa volta siete già venute in tre, magari le sorelle che non sono venute, che sentiranno parlare, gli piacerà l'idea, magari qualcun altro si offre, quindi magari c'è una piccola commissione qua che può occuparsi di qualche cosa locale, no? Magari qualcun altro può offrirsi di aiutare nella divulgazione, insomma cerchiamo di fare piccole commissioni, ma qualcuno magari può approfondire per esempio il tema delle storie o di che cosa potremo incominciare a parlare, insomma cerchiamo di dividerci un po' i lavori dandoci la scadenza che non so, siamo a metà aprile, nel prossimo mese cerchiamo di capire cosa c'è da fare e chi può fare, chi è disponibile, e dopodiché ci diamo appunto, sapendo che la gente deve essere informata, la data è fondamentale perché sono tutti occupati anche lì, qua
bisogna dirglielo perché ci sono altri corsi e non so se sarà libera questa pompa, certo. Allora intanto la data è importante, comunque non è ancora confermata del tutto, mi sembra.
Sì, no, bisogna
però intanto diglielo prima di andare via.
Guarda che già c'è tutto un programma per tutto il 2014.
No, ma per quello anche di più, cioè è qui e non veramente trovare uno spazio è vero. Però intanto dire noi abbiamo questa proposta, non so se dico
mica il ruolo si sa subito quantomeno.
Se dice guarda sì, bello occupato, allora noi
e magari se non si può fare proprio qua dentro, si può chiedere se per caso nella sala della pieve di sotto, se è possibile, se c'è la disponibilità, troviamo.
Perché è proprio sicuro che sua santità viene qua a settembre.
Doveva venire aprile.
Ah, ok.
Ora, doveva essere oggi, per Trento, lui ha chiamato da tutte le parti qui.
No, perché adesso mi permetti che appunto io avrei un ritiro a settembre, allora volevo capire se cioè la data prima di tutto e se magari c'è
la data. Infatti la data è fondamentale. Sì, poi magari se non ce la facciamo,
diciamo la nostra, certo, no?
Sì. Poi vediamo.
E se non ce la facciamo per il plenilunio di settembre, pazienza, facciamo anche per ottobre, per un po' dopo. No, sapendo che magari nel 2014 o 15 o quando sarà, magari ci avvicineremo al plenilunio. E poi l'altra cosa che appunto ve lo dico così con tutto il cuore, che mi piacerebbe molto è dare una mano a voi qua al monastero, no? Per cui che questa cosa possa essere fatta per rendere visibile e valorizzare la vostra presenza, e allora con estrema delicatezza, però appunto io insisterei un po', no, che loro potessero dare veramente spazio a voi, perché altro che se non ve lo meritate. E dunque che è importante aiutare anche la direzione dell'istituto a comprendere che la vostra presenza è importante e che grazie magari a questo evento qui potete avere un po' d'aiuto anche nel cambiare, no, il punto di vista dell'istituto verso la vostra presenza, insomma che possa aiutarvi qua, perché allora sì che sarebbe una bella storia, no?
Cioè, l'istituto è d'accordo, chiaramente la presenza dei monaci è senz'altro, no? Cioè, qualcosa di speciale, nel senso che fa parte dell'insieme, no? Ecco, ma per il monastero c'è un discorso che ancora può essere legato a come noi siamo in Italia, vero? E le cose, arrivederci, perché prima sono tutta una serie di pratiche firme, poi c'è stato il discorso del governo, sicché un po' tutto lì un attimino, non è che, però l'istituto nel frattempo ci potrebbe aiutare ad avere una sistemazione qui,
intermediaria, sì,
qui all'interno, sì, 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 ecco, quello, questo per il monastero so che così non è una cattiva volontà, ma è legato a un fatto di
logistico,
di burocrazia, come insomma sappiamo tutti come funziona questa storia, purtroppo è così. Devo aspettare qualcuno, sì, qualcuno no.
Per cui quello che dicevo era, scusa se tu interrompo,
no, scusa,
è usare, diciamo, è usare beneficamente questa occasione per valorizzare e per rendere visibile questa difficoltà, no? Allora, per esempio, anche lì, quando uno magari fa il volantino o fa il programma, troviamo un modo carino, gentile, in cui uno dice con chiarezza a beneficio della collocazione del monastero femminile di Pomaglia, insomma, che la gente sappia, no? Che voi ci siete, che insomma, che è giusto trovare un posto.
No, anche perché io capisco adesso che qui ci abitano i monaci,
ma
non ci abitano i monaci.
Alcune sì, alcune no, è un po'...
È una lunga storia. All'inizio c'erano monaci. E i monaci, aiutami con senso, spadere le carezze, quello che mi viene. E hanno fatto tutta una serie di iniziative e hanno avuto in concessione dall'istituto una parte dell'istituto, dell'edificio, per poter fare il loro monastero maschile. Questa parte dell'istituto, che sta proprio di fronte alla sala mandala, c'è una parte chiusa dove ci sono 5-6 stanze con il bagno e la cucina, dove loro vivono a parte. E le monache che avevano fatto richiesta è stata concessa una stanza con 3 letti.
Sì, però a quel tempo era stata data l'opportunità anche alle monache di avere un posto, che è quella, la parte retro dell'istituto dove ci sono gli uffici ora. E, però le monache non hanno saputo tenere, perché
pure quel
problema di relazione, quindi quindi è stata persa l'occasione. E l'unica cosa che poi è stata concessa è stato un dormitorio di 3 con 3 letti, che fra l'altro è dentro un dormitorio laico
femminile.
E è è problematico, perché quando scendi la vita da monaco dovresti, cioè, da questo punto di vista staccarti, invece sei comunque sempre un po' coinvolto e
sollecitato.
Che per un anno, che è un po' di fatica, poi, ma quando poi ci devi stare 3, 4 anni, 5 anni di
E poi delle monache chiesero, appunto, pensarono di comprare un edificio, qualche cosa, una casa, un posto per poter stare insieme, ma fuori dall'istituto, a Pomaglia per esempio. Ecco. Però quando questo venne proposto, Lama Zopa, che è il nostro rettore, Lama che vediamo lì sopra, ha detto no, le monache è bene che vivano dentro l'istituto. Quindi è stato chiesto di comprare 2 casette con una cucinetta, un lavello, eccetera, che si sono pagate le monache. Cioè le monache, l'istituto ha fatto le case, poi pian piano noi le abbiamo ripagate e adesso abbiamo finito di pagarle. Sono delle monache.
Ma non tutte, comunque.
No,
ma
sono
tutte
le
monache. Solo 2.
Non tutti sono le
monache. Esatto. A cui noi paghiamo all'istituto l'utenza del gas, acqua, per quello che c'è, e quindi questo è basta.
Quindi non c'è più. Quindi non potete essere espropriate domani. No, io sono molto attenta a questo.
Questo è un discorso.
Un discorso.
E basta, finito così. Quindi due anni fa, come posso vivere qui? All'istituto non c'è posto. vai fuori o vivi nelle casette degli studenti. Casetta degli studenti del master, soltanto perché ero studente del master, mi è stata concessa allora la possibilità di avere una casetta dove pago 570 euro al mese. Questa. Allora, se tu non sei studente del master, niente. Infatti Gabriella, quando la chiese, ha detto no, se non sei studente del master non ti viene data. E quindi lei per un periodo è stata ospite di una delle monache, hanno vissuto in due in una stanza, e poi per un periodo è stata su in torretta, su all'istituto, con un po' di problematiche, insomma, eccetera. Oggi che è cambiato il direttore, e poi è stato concesso anche a lei, perché siamo liberati delle casette, eccetera, dove andare a vedere.
No, sempre per il discorso di studi, perché se non sei studente non ti tocca, ha detto fra noi.
E quello è un po'
triste. Ecco, aspetta. No, questa è la verità, sì, sì, perché noi chiaramente.
Sì, ma studente, allora, quando c'è ragione, è che tu dai gli esami e c'hai le presenze e fa tutte le classi, prende il karma yoga e tutto questo. Se tu non sei questo, non sei studente. Allora, quando c'era John, era questo. E infatti gli viene negato. Ora che lei ha detto, anche se non faccio gli esami, posso prendere lo stesso, perché io prendo parte allo studio del master, eccetera, anche se non faccio gli esami, e gli è stato concesso, perché non c'era più John, perché se c'era John, questo non sarebbe andato.
Comunque mi permette, scusami, volevo concludere la ciliegina. Il prezzo è lo stesso. Allora, non ci sono le persone che ieri hanno fatto delle domande, ma mi devo anche rispondere alla domanda che aveva fatto quel signore dietro, sì, là, che è stata tosta, ma non, poi è andata così, va bene. Però volevo dire che, non so se tutti sanno questo, no? Da un punto di vista dei monaci tibetani almeno, noi non è che dobbiamo avere la casa, le proprietà, il conto di qua e di là, cammini, perdi gli euro, no. Anche la macchina, per esempio, che ha un costo, vero? Perché lo sappiamo tutti, no? Ecco, se uno ha una macchina, se uno vuole, non è mica obbligato, però è al servizio, fra virgolette, di chi ha bisogno, per esempio di noi, uno c'è andato a fare la spesa, che se uno può, cioè, guarda, ti accompagno e basta. Quindi la macchina non è un lusso perché sono più bella di te, ma è un qualcosa che è utile alla comunità. Ecco, questo volevo dire. Quindi anche la casa di proprietà, tutte queste cose qui, è un po' come, se mi permettete, il San Francesco, cioè i francescani che andavano in un certo senso. Ecco. E anche, io parlo delle monache, ma penso anche ai monaci, ecco, non si vive nella semplicità. È stato detto, qualcuno dice, ma sono sofisticati, non sono sofisticati, le monache, cioè, che vuol dire sofisticato? Forse qualcuno abituato ad avere 700 cappelli nelle metri quadrati, allora quello d'altra parte rimarrà anche così. Però nel nostro ordine non c'è questo bisogno, hai capito? Allora, noi si vive come nella semplicità e con quello che uno si è anche guadagnato, perché si lavora. Ora, non tutti, e va bene, però anch'io non do gli esami, a parte sono entrata nel master da 2 anni circa, perché prima lavoravo, quindi non è mica... Anzi, per dire la verità, sono anche contenta di aver lavorato una vita. Ecco, però anche se uno ha qualche soldo, lo può mettere nella cassa comune, diciamo, di tutti. Questo non va detto, perché non è che uno dice, toh, guarda, è bravo o non è bravo, non c'entra niente, ma faccio per far capire a chi magari certe cose sottili non le sa, come si vive noi, capito? Una cassa comune, dove uno ha bisogno di fare un viaggio, dice, guarda, non c'ho soldi, allora si aiuta, uno ha bisogno, si aiuta. È un minimo, perché se va a comprare il panino non ci regalano niente, nessuno, nemmeno a noi. Però se devo dire la mia opinione, 570 euro, cioè voglio dire, è una botta, no? Perché questi io personalmente le darei sotto un altro aspetto a chi ha bisogno, eccetera, o che.
Però per ora, se dici vaietate, il discorso è questo qui, perché anche l'istituto si è trovato in una situazione piuttosto importante da dover gestire, lo sappiamo, eccetera, rischiava di chiudere perché le bollette qui volano come non ne parliamo, poi la crisi, mettiamo tutto,
non cosa rifare,
meno male abbiamo un direttore che è molto intelligente, che ha lasciato un'offerta libera a chi viene a seguire i corsi, chi può, chi non può, da quello che può, però neanche negare chi vuole informarsi o seguire perché non può, allora lui... Ecco questo il discorso, ma sì. Non c'è nemmeno tanto posto sì, qui sì. Per noi.
Io parlerei, vorrei se siete d'accordo parlare ancora un pochino, mi preme solo che non voglio far venire l'ansia a loro, se ci vogliamo sentiamo con calma, che così potete andare con calma e vi aggiorniamo poi su quello che ancora qualche 10 minuti finiamo, così potete andare.
Sì, non so, non so sì. Se
stabilito
i compiti. Volevo solo sapere se qual è l'impegno, cioè se c'è un impegno che ci prendiamo per questo futuro incontro di settembre o ottobre.
Secondo me sì, no? O no? Mettiamo a votazione? Che ci troviamo. Si è detto che non c'è un capogruppo, no? Mi sembra aver capito che non c'è un capogruppo, no? Okay. Due righe per uno
e poi in ogni caso appena nel giro di un mese appunto vi mando questa scaletta, cerchiamo di capire le date, le cose e poi andiamo avanti passo per passo, ok?
Grazie. Cioè,
teniamo in contatto.
Grazie a voi.
Grazie
tante.
Grazie.
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 Sì, faccio un bacino alle vecchie amiche.
Ciao. Grazie.